leggiamo intanto in Giobbe 19, i versetti dal 23 al 27. Chi li legge?
Scusa Ferruccio, Giobbe, non ho capito.
Giobbe, capitolo 19, dal 23, i versetti dal 23 al 27. 5 versetti praticamente.
Forse le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi e non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma.
Poi leggiamo in Geremia, al capitolo 23, leggo io
Geremia.
Geremia.
Geremia 23.
Leggiamo anche dal 22 al 24. Sono tre versetti. Leggo io. Se avessero assistito al mio consiglio, avrebbero fatto udire le mie parole al mio popolo. Le avrebbero distolte dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni. Sono io soltanto un Dio da vicino, dice il Signore, e non un Dio da lontano? Potrebbe uno nascondersi in un luogo occulto in modo che io non lo veda? Dice il Signore. Io non riempio forse il cielo e la terra? Dice il Signore. E dunque, cari fratelli e sorelle, dov'è il Signore? Possiamo dire che non è qui in mezzo a noi, è solo che non lo considera. Lui dice, quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro, ovviamente in spirito e verità. No, ma il Signore è ovunque, in ogni caso. In ogni caso è ovunque. Leggiamo le parole, come abbiamo letto prima, di Giobbe, che è un uomo al quale gli sono successi dei fatti non da poco, ma che li verifichiamo tra un attimo. Poi andiamo in un capitolo che ripetiamo ogni tanto, i culti, torna, ma perché è un capitolo talmente importante e incoraggiante per la nostra fede, è il capitolo 11 della lettera agli Ebrei, pagina 1201 per questa versione. Tra un po' la cambierò perché si è consumata. E leggiamo, però non tutto il capitolo, leggiamo i versetti dall'8 fino al 27. Ci fermiamo lì. No, fino al 29 perché. Volontaria, volontaria, Renata,
no, la
non importa,
cambia domenica, domenica.
Non importa, questa è la dimostrazione della sottomissione all'autorità.
No, domenica scorsa ha detto no, adesso
E
sì.
adesso va
Adesso
bene.
sì. Va bene. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene verso il luogo che doveva ricevere l'eredità e partì non sapendo dove andava. Per fede Abramo dimorò nella terra promessa, come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, e rende con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara stessa, benché avesse oltrepassato l'età, ricevette forza per concepire il seme partorì, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò, da un solo uomo, e questi come fosse morto, sono nati discendenti numerosi come le stelle del cielo e come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma, vedute da lontano, essi ne furono persuasi e l'accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro, infatti, che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritrovarli, per ritornarli. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e colui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo primogenito. Anche se Dio gli aveva detto: in Isacco avrai la discendenza che porterà il tuo nome, perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti, per cui lo riebbe come per una specie di risurrezione. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù, riguardo a cose future. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò, appoggiato alla sommità del suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede ordini riguardo alle sue ossa. Per fede Mosè, quando nacque, fu nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché si videro che il bambino era bello e non temettero l'ordine del re. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori dell'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché colui che distruggeva i primogeniti non toccasse quelli di Israele. Per fede passarono il Mar Rosso, come se attraversassero una terra asciutta, quando invece gli egiziani tentarono di fare ciò, furono inghiottiti. Amen.
Amen. Quindi, e sorelle, questa è la fede. Questa è la fede. Io immagino il momento che il re, il faraone, diede ordine di distruggere tutti i bambini al di sotto dei 2 anni, un po' come fece poi Erode. E naturalmente i bambini degli ebrei a questo punto, non quelli egizi. E mi immedesimo in questi genitori che prendono questo bambino, che era bello come sta descritto, lo mettono in questo cesto e lo pongono sulle rive del fiume, del Nilo. E qua ci dice perché non ebbero paura dell'editto del re, perché c'era l'ordine perentorio di, no, che dovevano partorire, che bisognava ammazzarli, punto. E noi siamo oggi in mezzo a tanti faraoni di ogni genere. E Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, quando prese coscienza di chi era, e preferì essere maltrattato con il popolo di Dio, anziché godere dei brevi piaceri del peccato, perché l'Egitto era avvolto completamente nel peccato, nella lussuria di ogni genere. Stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori dell'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto a una ricompensa. E senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Questa è la fede. I genitori di Mosè hanno, pensate un attimino, soprattutto le mamme, noi siamo più orsi, dicono, no? Prendere questo bambino, metterlo, lasciarlo, che non sai, certo, da lontano la Miriam, la sorella, guardava dove questo cesto poteva andare a finire sostanzialmente. E il Signore gli ha dato anche la gioia comunque di sapere che questo era andato a buon fine, no? Perché ha visto la figlia del faraone, eccetera, eccetera, le ancelle, eccoci, qui c'è un cesto con un bambino, che bello, quella era sterile, immaginate. Ha detto, non dite niente a nessuno, che ci penso io. Quindi era una botte di ferro, la fede del Signore, era una botte di ferro. Che cosa ha fatto, lo sapete. Gli ha detto, ma adesso cosa devo fare? Dice, no? Dice, quella era, come potevo allattare? Dice, cercatemi una nutrice. Alla fine stesso la mamma di Mosè lo allattò. La fede. È molto bello questo, cari fratelli e sorelle, non solo riguardo a questo fatto. Giuseppe, quando stava per morire, portate le mie ossa, delle disposizioni. E voi sapete che quando il popolo di Israele uscì dall'Egitto, presero le 400 anni dopo, presero le ossa di Giuseppe e le portarono in Israele. E è una meraviglia questo, e non poco. Ma c'è un altro fatto, c'è Abramo che viene preso come esempio. Era pieno di ricchezze perché il Signore lo aveva benedetto di ogni cosa, e non è l'unico che nonostante tutto ricorda che siamo forestieri e pellegrini sulla terra. Forestieri, occhio, forestieri, siamo stranieri. Significa, forestieri siamo stranieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria. Non è proprio una dichiarazione da poco, perché poi vedremo un po' più a fondo. Ma ora ne desideriamo una migliore, cioè quella celeste. Perché Dio non si vergogna di essere chiamato il loro padre, cioè padre di coloro che hanno questa fede, poiché ha preparato loro una città. E poi c'è tutta una serie di esempi meravigliosi. Dunque, anche noi ci troviamo qui perché crediamo a una promessa. Se no, non avrebbe molto senso trovarci qua. Siamo radunati qua perché crediamo alla promessa che Dio ci ha fatto. Questo è quanto. Ma, cari fratelli e sorelle, dobbiamo comunque cercare di capire, che è la cosa più importante. Ma più che cercare di capire, dobbiamo avere nel nostro cuore il desiderio di conoscere la verità. Il desiderio di conoscere la verità anche nelle cose piccole, anche nelle scaramouche che certe volte ci possono essere fra di noi. Dice, nessuno vada a dormire con il proprio cruccio. Se avete una cosa fra di voi, scioglietela prima di andare a dormire. Non amareggiatevi, non lasciate spazio al maligno. cercate, se abbiamo questa è la benedizione, è questa, la prima benedizione è questa. Nel tuo cuore c'è il desiderio profondo di conoscere, di cercare la verità. Non si ci arriva in un giorno e non si ci arriva neanche per tutta la vita. Ma almeno facciamo quella strada e ci sono, no? Ci sono delle cose che a un certo punto, se tu conosci la dritta via, a un certo punto vedi delle cose che ci sono storte. Queste non fanno parte di questa strada, si capisce, si percepisce. Vedi sapete gli autobloccanti, capisci? Quelli sono gli autobloccanti, i blocchi, le pietre che conducono alla verità e sono tutti uguali. Poi ogni tanto vedi, se vedi dei blocchetti che sono diversi, di colore, dici quello, non sono quelli, come il fuoco estraneo che è stato offerto, che le stava divorando tutti quelli che hanno offerto il fuoco estraneo. Vedete, cari fratelli e sorelle, quello che per l'uomo è molto importante, per noi, quindi per l'uomo, è molto importante, ma noi dobbiamo capire dove ci troviamo, se siamo nell'ambito degli esempi di fede che abbiamo letto, se sono veri o meno. Quindi quello che per l'uomo è molto importante sono, che cosa è per l'uomo importante? La sua vita nella carne, i suoi cari, i suoi bisogni biologici e psicologici. Questi bisogni praticamente noi cerchiamo di realizzare per ottenere una soddisfazione. Quelli ci soddisfano. Oh, adesso ho mangiato e mi sento soddisfatto. Ok? Adesso posso andare a dormire tranquillo perché mi sento soddisfatto. Poi il giorno dopo ho fame di nuovo. Ma non solo, queste cose per l'uomo sono importanti. Il cercare di capire dove si trova il più delle volte e dice: qual è il mio sole tra tutti questi? Tra tutti questi che mi vedono, qual è il mio sole? E Alessandro, e Daniela, e Gianluca, non lo so. Cioè, devo avere la loro considerazione per sentirmi importante, per sentirmi a posto? Assolutamente no. Io devo avere una sola considerazione, quella del Signore, che è facile da dirsi, ma è difficile da compiersi. No? Perché sai, è molto facile dire cose che uno più uno, due. Bravo, sei andato a scuola. È facile, no? Allora, questo è il tutto per l'uomo, questo modo di concepire la vita, questo di vivere la vita, no? È il tutto per l'uomo, ma è un tutto senza Dio. Non so se mi sono spiegato. È un tutto per l'uomo, è tutto importante per l'uomo, è un tutto senza Dio. Giobbe, come abbiamo letto prima, diceva in quella famosa affermazione, anche se c'è, poi tra le due versioni c'è una differenza, ma non è questo che ci interessa in questo momento. La cosa importante è che lui è certo comunque, dopo comunque la fine della sua carne, quando questa pelle sarà consumata, eccetera, eccetera, lui è certo di vedere Dio, non un altro, cioè i miei occhi lo vedranno. E questo era un altro esempio di fede. Quindi, dopo che la mia pelle sarà distrutta, io adesso mi prendo premura di leggere per evitare, leggo sia l'una che l'altra versione, no? Dopo che la mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio, un'altra dice senza la mia carne, e poi si potrà andare ad indagare, qualche studio lo possiamo anche fare. Giobbe, cari fratelli e sorelle, non poteva fare altro che meditare. Egli conosceva Dio, Dio conosceva Giobbe, ma a un certo punto gli piove addosso una tempesta incredibile. Satana chiede di vagliarlo, gli dice: guarda, lo dice, lo vede il mio servo Giobbe, è giusto in tutte le cose? Dice sì, prova a toccarlo nella salute, vedi se non ti rinnega. Sappiamo che all'improvviso, mentre Giobbe parlava, arriva un servo, poi ne arriva un altro, dice, è successo questo, è successo quell'altro, ti è morto un figlio. Cioè, una cosa incredibile. Giobbe però non attribuisce alcun male a Dio, continua a stare tranquillo nella sua fede, non capisce, non capisce. Era un uomo che nella sua vita aveva ricevuto beni di ogni sorta, era un uomo molto ricco, Giobbe. E così come altri servitori sono stati molto ricchi, no? Diciamo che Abramo a un certo punto ha dovuto dividersi, no? Con Lot, dice ormai qua dove andiamo a finire? Non avevano neanche più potuto mantenere gli armenti, quindi dice, beh, tu vattene di là, io me ne vado un'altra parte. Scegli tu dove vuoi andare. E quindi un uomo che nella vita aveva ricevuto ricchezza, benessere, salute, ma ora non solo doveva lasciare tutto, cari fratelli e sorelle, ma conviveva con un dramma, il dramma della malattia. Noi ogni tanto abbiamo degli acciacchi, ma non era l'acciacco che aveva Giobbe, quello che abbiamo noi. Lui aveva un'ulcera terrificante. No? E non voglio immaginare, quindi non sapeva più con quale sistema cercare di calmare queste pustole purulenti, addirittura facevano schifo a vedersi da quello che si legge. Quindi viveva e conviveva con una malattia che lo affliggeva senza pietà. E Satana aspettava che lui maledicesse Dio, invece lui non maledice Dio, lui a un certo punto maledice il giorno che è nato, non riuscendo a capire, dice, ma io maledico il giorno che sono nato. Cioè non riusciva a dire, ma che cosa ho fatto di tutto questo? Non sapeva che dietro c'era una lotta spirituale. Vedete le preoccupazioni e i legami che abbiamo, legami tra di noi, tra uomini, ci affliggono ogni giorno. Ma Gesù è venuto proprio per questo, per sciogliere e scioglierci dai legami e dalle paure della morte. È venuto per questo. E vedete l'ignoto spaventoso di quel che sta davanti a noi. Chi di noi può avere certezza del domani? Lo dice anche una famosa poesia, no? Di domani non c'è certezza. Davanti a noi questo inconscio, questo mistero, questo ignoto, spesso ci spaventa, oppure ci affloscia, oppure ci affascina. Oppure ci atterrisce, proprio perché noi non lo conosciamo. Ma non era così, e non è così nella vita di coloro che credono. Perché loro sanno che hanno una speranza che gli altri non hanno, che è una certezza. Sanno che tutto questo è assolutamente provvisorio. Ma non è per questo che cercano una nuova patria, stiamo attenti, no? Abramo sperava in una patria migliore e non possiamo dire che non aveva avuto ricchezze anche lui. Non possiamo dire che Abramo non stesse bene economicamente. Ve l'ho detto prima, insomma, erano arrivati al punto tale che aveva tante di quei ricchezze, armenti, eccetera, che ha detto Lot, dividiamoci, tu vattene dall'altra parte, io. Ha avuto ricchezze di ogni genere in questa vita. Aveva Sara, una moglie più bella di così, che ovunque abbiamo visto Amalek, abbiamo visto il re d'Egitto, eccetera. Tutti desideravano avere questa donna. avuto beni di ogni genere, eppure il suo sguardo era rivolto a ciò che non si vede, era rivolto a ciò che non si vede, è incredibile questo. Il suo cuore era rivolto a qualcosa che supera i nostri sensi comuni. E non per niente, non di meno, Gesù ci dice: dov'è il tuo cuore, lì è anche il tuo tesoro. Quindi dov'è il nostro cuore? Dov'è? È come quello di Abramo, che sì, dice: io desidero una patria migliore, ma quando sarò morto, quando me ne sarò andato, quando sarò vecchio, decrepito, che tanto non ho più niente da sperare qui, perché tanto indietro non si torna, cari fratelli e sorelle, allora solo allora io desidero una... Allora sì, siccome ho letto un po' la Bibbia e ho capito che forse ha ragione, allora poi, certo, allora dopo, solo dopo, una patria migliore potrebbe servirmi, capisci? Non è così. Per il credente questa patria migliore deve essere adesso, nel suo cuore. Sa che questo è, cioè, come dice una cosa, cioè, si parla di usufrutto di una cosa, no? Tu usufruisci di queste. Sappiamo che queste cose noi le usiamo, ma non sono nostre. Ma questo lo sappiamo, ma non lo crediamo. Diverso, lo sappiamo ma non lo crediamo. E Gesù però promette a coloro che lo amano, vedi come cambiano cose, le insondabili ricchezze di Cristo o del Messia, chiamatelo come vuoi, no? Cose che non sono mai salite nel cuore dell'uomo, che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, queste sono le promesse che il Signore ha fatto. Possiamo dire che non è vero, può essere, se non crediamo possiamo anche pensare questo, e riteniamo migliori non le ricchezze di Egitto. Pensate, lui era viceré, poteva essere principe d'Egitto, non principe d'Egitto Mosè, adottato dalla figlia del faraone, dalla sorella, quello che era, puoi immaginare che cosa poteva mancare a Mosè. Eppure non ha venduto, cioè lui ha rifiutato quelle ricchezze. Peraltro, dice, ma questo è pazzo completo. Come fa a rifiutare una cosa del genere? Lui quando ha capito, si è innamorato poi a un certo punto, quando il Signore lo ha chiamato, perché prima era un po', no? Gli ha detto: tu sei questo, e ti ho chiamato per questo, capisci? Perché io ho un mio proposito, ho un mio progetto. E invece noi non è che rinunciamo alle ricchezze d'Egitto, noi combattiamo per delle cose, cioè noi non amiamo una patria migliore per avere quattro cianfrusaglie rispetto alle ricchezze di Mosè. Ora vedete che la fede, cari fratelli e sorelle, non è un qualcosa di materiale, non è qualcosa di materiale, di visibile, è un qualcosa di spirituale, di interiore. Questo desiderio, il desiderio cos'è? È un qualcosa di interiore. Allora, forse ci siete, care sorelle? Sì, sì, no, scusa, perché ogni tanto vedo, mi dispiace che poi magari non sentono invece. Allora, ora la fede dov'è? No? Non è un qualcosa di materiale, ma è bensì un qualcosa di spirituale che non riusciamo a percepire, a prendere con le mani. Allora Dio dov'è? Se lo devo cercare. Dov'è Dio? No? Perché il problema sta proprio in questo. Se non vediamo Dio, perché noi non abbiamo la fede di Abramo e non abbiamo in cuore questa patria migliore. Sì, ma io desidero la patria migliore, ma dopo, quando sarò decrepito, dopo. E non solo per questo. Non abbiamo appunto in cuore una patria migliore. Ma dov'è Dio? Dove lo devo cercare? Ma forse noi dimentichiamo quello che abbiamo letto prima in Geremia. Io non riempio forse il cielo e la terra? Il cielo non uno, il cielo, Dio è ovunque, ecco qua c'è l'onniscienza, l'onnipresenza di Dio, è in ogni luogo, perché è spirito, no? Così dice l'Eterno. In questo modo Egli ci garantisce la presenza, la sua presenza, quando preghiamo, per quello io tante volte ho detto, stiamo attenti, fratelli e sorelle, non diciamo fesserie a caso. Parliamo con il rispetto che è dovuto al Signore. Ecco perché io ho sempre insistito nel cercare di aiutarvi. No, se tu stai entrando dentro un luogo santissimo e stai entrando senza, con tutti i calzari, se io ti vedo, io ti prendo, capisci? E questo è il mio compito, quello di tirarti indietro, capisci? Di stare attento, poi dopo volte che ti sei tolto i calzari, vai, no? Ecco. Allora non c'è più sordo di chi non vuole sentire. Sapete chi non vuole sentire? È inutile. Poiché noi desideriamo una nuova patria, sì, ma solo quando non abbiamo più speranze in questo mondo. Allora ci torna comodo. Allora abbiamo bisogno. Allora ci. Adesso una nuova patria potrebbe proprio farmi comodo. Speriamo, guarda, che il Signore me la dia proprio, eh. Perché comunque io sono andato al culto sempre, eccetera, eccetera, me la merito. Allora, solo allora, non avendo più chance su questa terra, perché siamo costretti, capisci? Allora va bene anche la nuova patria, ma non è così. Qua non ci dice così. La nostra patria, questa nuova nostra patria deve essere nel nostro insieme, nel nostro spirito. Non può essere da un'altra parte. È qui, non può essere dopo, è adesso, in questo momento. Facciamoci quattro conti. Lì si capisce se siamo, quanto siamo maturi nella fede. E semmai matureremo. Questo non ci vieta la benedizione. Non è che questo cioè ha impedito ad Abramo di vivere lungamente. Non è che questo ha impedito ad Abramo di essere carico di ricchezze, di beni di ogni genere. Il fatto che lui desiderasse una patria migliore, cioè questo che il credente deve desiderare. Non è che gli ha impedito. Dove? Non gliel'ha impedito. E allora, ma perché la verità è ancora un'altra, che è più evidente, e adesso la diciamo, che è una cosa che non possiamo nascondere al Signore, cioè, triste dirlo, ma è vero, non mettiamo al primo posto il Signore. Non mettiamo al primo posto il Signore, questo il Signore lo sa. Fate pure i vostri porci comodi, non vi preoccupate. Adora il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutta l'anima tua. Questo è il primo comandamento. Se io non ho questo, è ovvio che tiro un calcio tranquillamente a questa idea di nuova patria. Lasciala lì dov'è, no? Fammi fare le mie cose, capisci? Poi questa nuova patria, quando verrà, dopo. Più tardi che mai. Sono domande che ci dobbiamo fare, cari fratelli e sorelle, perché è inutile che possiamo prenderci in giro noi, ma il Signore non possiamo prenderlo in giro. C'è scritto che nessuno si può beffare di Dio. Allora, il problema è questo, che viene a nudo la questione, cioè C'è scritto che la parola di Dio è una lama, una spada, da doppio taglio, affilata al punto tale di separare midolla, giuntura, ogni cosa. E credo che questa sia una disanima inconfutabile. Il problema non sta se quando possiamo decidere di desiderare la nuova patria. Noi non lo possiamo decidere noi, perché altrimenti noi scommettiamo su un domani che non è nostro. Non so se è chiaro. Ok. Allora, il problema forse è proprio questo, di non mettere, dice, ma lo dicono tutti, non mette al primo posto il Signore. Certo, dice, che problema c'è, lo metterò domani, scusa, adesso per favore non ci disturbare. Lo metterò domani, dopodomani. Cari fratelli e sorelle, però forse non abbiamo fatto i conti, perché tutte cose che il Signore, sono tutte cose che il Signore conosce già a nostro riguardo. Qualcuno ha qualche dubbio su questo? Poiché Egli è colui che pesa i cuori e le reni, sta scritto. E non è che li pesa dopo, li pesa anche oggi. Non è che bisogna aspettare dopo, già oggi sa chi sei, cosa vuoi, cosa fai. Cioè, perché continuiamo a scommettere su ciò che non è nostro? Facciamo come quelli che giocano in banca con i soldi che non sono i suoi, però. Dice, io domani investo su quell'azione 100 miliardi di... però non sono i suoi. E glielo fanno fare i criminali, capisci? Ma non è così per il Signore. Ecco, oggi dovremmo trovarci in un culto di adorazione. Che cosa significa questo, cari fratelli e sorelle? Cosa significa un culto di adorazione? I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Punto. Se ci sono questi elementi, allora diciamo che il Signore è felice. È felice perché dice, non ho radunato un branco di cani, ma un branco di persone che portano gloria al mio nome, che mi temono e vogliono ubbidire e vogliono ascoltarmi. E questa è la differenza. Ecco perché ci troviamo in un culto di adorazione, ecco perché ci troviamo qui a parlare della nostra comune, una vecchia traduzione diceva, della nostra comune salvazione, diceva, la nostra comune salvazione, tu se ti ricorderai. C'era scritto questo, no? Ci troviamo qui per la nostra comune salvezza, per le promesse che il Signore ci ha fatto. Ecco. E che cosa possiamo, che dirò di più, poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci ai leoni, Daniele, ma sarà una barzelletta, no? Spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri, e ci furono donne che riebbero per resurrezione i loro morti. Vi ricordate? La vedova di Nain? E ce n'è. Altri furono messi alla prova con scherni frustati, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelle di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per loro qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Crediamo o non crediamo, è inutile che andiamo lì a girare. Quindi io non ho il potere di fare in modo che qualcuno credi in una nuova patria oggi, speri in questo e che abbia in cuore tutto questo. Ma Dio sì, però. Dio sì, attraverso la sua meravigliosa luce, che è quella dello Spirito Santo, non dobbiamo dimenticarlo. E non dobbiamo dimenticare che Egli ci guida in tutta la verità, perché Egli conosce i nostri cuori da prima dell'eternità. Conosce tutto, i nostri cuori, le nostre azioni, conosce tutto. Perché per lui il tempo non esiste, ma poi l'ha dimostrato anche Einstein. Non esiste, no? E quindi sì, ogni tanto diremmo che magari ci sono delle discordanze nelle traduzioni, no? Perché per forza sono traduzioni, si dice. Ma avete dimenticato lo spirito con il quale siete stati suggellati, così sta scritto? Io no. Perché mi fa vedere che ci sono, strada facendo, quegli autobloccanti che non sono di quella strada. Non sono di quella, lo vedi, lo capisci. E allora, per fede sappiamo e crediamo che noi apparteniamo al Signore, per fede, se lo crediamo. Che Egli ci condurrà in tutta la verità, nonostante i tentativi dell'uomo, come abbiamo detto prima, di aggiustare o manipolare con la propria intelligenza, no, perché sono più intelligenti, no, o la propria scienza, le versioni e i limiti della nostra traduzione, cose che sto leggendo ultimamente nel Nuovo Testamento, quando mi vengono dei momenti, cari fratelli e sorelle, di stanchezza, voi pensate che io sia uno che non si stanca? Avete nel grande, quando mi vengono dei momenti di stanchezza nella lotta, voi lo sapete che io sono un lottatore, vero? Questo lo sapete, sono un guerriero feroce da questo punto di vista, dal punto di vista spirituale, però dovete sapere che anche io mi stanco, certe volte mi sento oppresso da più problemi, certe volte vostri, non miei, non sono problemi miei, che mi stancano nella lotta contro tutto, contro il mondo. Io quando queste sono le cose che discussioni senza senso, parole senza senso dette a vuoto, ma non c'è scritto se uno ha qualche buona parola la dica, buona però, eh? Buona, non cattiva. Allora, quando io sono in queste condizioni, leggo il capitolo 11 della lettera agli Ebrei, questo che abbiamo letto adesso, e mi fa luce, e mi calma, dici guarda, sì, ci sono dei begli esempi di Mosè che comunque poteva vivere nella ricchezza, stava bene, Abramo stava bene, ce ne sono stati altri che sono stati torturati. Allora tu dici, ma aspetta, io ancora non sono stato segato, no? Facciamo un esempio. Non sono ancora finito sotto, e noi non abbiamo ancora sentito per il momento le bombe come si sentono. Noi stiamo vivendo una realtà virtuale, solo attraverso quello che ci dice la televisione. Ma io penso che donne e bambini che vivono queste realtà dove ci sono queste guerre fratricide, terrificanti, ovviamente tra non credenti, ma ci sono anche dei credenti che ci possono stare in mezzo. E immaginate quando arrivano questi colpi spaventosi, no? che rompono l'aria, che rompono con questo rumore, che già in una situazione, in un ambiente tutto distrutto, eccetera, eccetera. Non so. Cosa racconteremo ai nostri figli? Forse che si tratta di fuochi d'artificio, sarebbe la cosa per calmarvi. Stanno facendo festa, stanno facendo i fuochi d'artificio, no? Come quando io ho detto a mia figlia in Svizzera che c'erano questi che si erano sposati, due gay, e mi ricordo che mi ha guardato, mi ricordo, questo oggi non ti preoccupare che è carnevale, insomma, qualcosa del genere, adesso parole esatte non me le ricordo. Però, capite, cosa noi, queste situazioni, ringraziamo il Signore, fa capire quando questi, non so come definirli, sciamannati sparano dalla striscia di Gaza le bombe, eccetera eccetera, che chi gliel'ha detto di farlo? E questi bambini che vivono nelle zone limitrofe vicino alla striscia di Gaza, che cosa sono terrorizzati da questa cosa qui, no? Noi ancora tutto questo non, noi possiamo ancora sederci con una Coca-Cola tra virgolette, con le patatine come fanno gli americani, davanti al divano a guardarci il televisore. No, guardare cosa succede, da spettatori. Spettatori è una cosa, poi diciamo, ma potrebbe essere così colà. E allora, cari fratelli e sorelle, io quando dico sono nella stanchezza della lotta, leggo questo capitolo e mi calmo, perché la parola del Signore ha questo potere. Questo potere di calmarci. E mi ricorda con tutte le difficoltà questo, che i nostri padri hanno avuto, i nostri padri nella fede, non nella carne, e che le promesse di Dio, loro hanno creduto a queste promesse. E se noi siamo vero che siamo figli nella fede di Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti coloro, e di Cristo soprattutto, non possiamo noi non credere a queste promesse. Non possiamo non credere a queste promesse. Poiché, dobbiamo avere ben chiaro il primo comandamento e osservarlo. Ma questo dobbiamo avere, se non ce l'abbiamo questo, se non mettiamo in pratica il primo comandamento, non è che lo mettiamo in pratica. Il problema non è metterlo in pratica, il problema è se ce l'hai o no dentro. Capisci com'è il problema? Non è, dici, ah, se non fai quello perché non sei in grado. Se tu prendi sempre uno o due a scuola, non ci posso fare niente, capisci? Cioè, se tu prendi sempre 10... perché evidentemente hai un dono che... Però c'è scritto anche che di guardare a colui che dona la fede e la rende perfetta. Quindi se a qualcuno manca, la chieda al Signore, non a me. No. Ecco, allora, il versetto 13 ci fa luce, quello che abbiamo letto prima, su come deve essere la nostra fede. Cioè, vivendo come pellegrini sulla terra, non perché sappiamo di morire, perché questo è il problema. Noi viviamo da pellegrini perché sappiamo di morire, ma lo sanno tutti. Però loro non credono, vivono da bestie. Tu invece che credi, cosa fai? Gozzovigli in tutto quello che tu ritieni opportuno. Scommetti su un domani che non puoi, cioè su soldi che non sono tuoi, è troppo comodo così, no? E non riconosci il Signore perché tu non hai in cuore la chiamata per una promessa. Il Signore, quando ti chiama, ti promette qualcosa. Quando ha chiamato Abramo, gli ha detto: vieni, l'ha fatto andare via, ma io ti darò questo, quello e quell'altro. Quando ha chiamato Israele dall'Egitto, dove lo ha portato? In una terra dove scorre il latte e il miele. Quindi le promesse del Signore, la promessa di Gesù Cristo qual è? Attraverso Gesù Cristo. La promessa più grande, cari fratelli e sorelle, che dalla morte ci porta la vita. Anche se noi non vogliamo renderci conto, è già successo questo. Quindi noi o siamo salvati o siamo perduti, o siamo buon grano o siamo gramigna. Questo lo sa il Signore. Questo è. Non pensiamo, se domani mi comporto meglio e faccio i fioretti, dove? Sì, un po' di decenza. Quindi solo quello che dobbiamo capire, se siamo buon grano. E quindi ci chiede di vivere come pellegrini sulla terra, non perché sappiamo di morire, ma perché riconosciamo che il luogo che Dio ha preparato per noi è definitivo nella gloria dei figli di Dio. Tutta un'altra storia. Quindi o crediamo alle promesse. Ho detto prima una cosa molto bella, l'abbiamo visto. Il Signore non ti promette, non ti chiama. Magari avrai delle sofferenze. Il Signore Gesù, quando è venuto, non è che è passato da niente, è passato dalla croce. Lui, giusto, l'unico tra gli ingiusti, no? E quindi, ma quello l'ha fatto per noi. Anche noi ci chiama per un percorso che dobbiamo fare, no? Allora già è proprio la fede il punto della nostra scommessa. Non sappiamo se barattare il piatto di lenticchie oggi per le benedizioni della nuova patria di domani. E qui vorremmo chiudere il capitolo tra Esaù che dice no, mi mangio le lenticchie adesso, oggi, e Giacobbe che ha preferito le benedizioni della prima genitura. Allora, preghiamo il Signore, preghiamo affinché veramente ci possa fare luce, possa aumentare la nostra fede, perché se non hai fede vai solo con, cioè inutile, sei come un computer. Magari sa tante cose, non è che le sa, è una macchina. Noi non siamo macchine, noi abbiamo lo spirito, e lo spirito della caparra, cioè l'anticipo ci ha dato una caparra, no? Per poter agire, per poter imparare, per poterci muovere, per poter crescere, per poter glorificare il Signore attraverso questo spirito che ci ha dato. Amen.
Amen.